Ringrazio la dottoressa Petrotta per l'introduzione e voi ovviamente per la presenza. Come diceva la dottoressa Petrotta, la vigilanza o comunque in generale il controllo sull'evasione e sulle frodi in IMS ha subito delle tappe negli ultimi anni ancora veloci e altre ne subirà. Il punto interrogativo relativo a quello che sarà è perché davvero non siamo in grado di ipotizzare da qua a 5 anni, a 10 anni, quello che potremo fare come controllo sul corretto operato delle aziende. Innanzitutto perché c'è una innovazione tecnologica sempre più spinta che probabilmente ci consentirà di intercettare frodi che al momento neanche ipotizziamo poter bloccare. Due sono le certezze rispetto allo scenario futuro, e che ci sarà un sempre maggior uso della tecnologia e quindi dell'intelligenza artificiale, cioè la capacità di sfruttare in modo intelligente la massa di dati enorme a disposizione dell'INPS, e che accanto al tradizionale approccio repressivo e sanzionatorio ci sarà appunto quello predittivo, cioè la capacità di prevedere e via via sempre maggiori tipologie di evasioni e di frodi grazie all'innovazione della metodologia, e quello di utilizzare accanto, non in sostituzione del metodo sanzionatorio, anche delle forme di dissuasione dalla frode. Il nudge è una disciplina dell'economia comportamentale che sostiene appunto che determinate situazioni di non compliance, in questo caso nella correttezza degli adempimenti contributivi, ma anche in tantissimi altri settori, può essere indotta questa compliance anche attraverso delle forme di induzione di tipo diverso da quello della costrizione. Vedremo poi come, vi farò un esempio di come può essere applicata questa cosa in istituto. L'altra cosa è che perché questa vigilanza sia effettivamente efficace deve coinvolgere non solo tutto l'istituto, che qui sono rappresentate le principali direzioni che governano il processo di vigilanza. Nessuna amministrazione e neanche l'INPS si può permettere di delegare l'intero processo di vigilanza solo a una funzione o a due nel caso dell'INPS, quella ispettiva e quella di vigilanza. Ogni persona, dagli informatici ovviamente, gli statistici, ma anche fino alle persone che stanno allo sportello o che comunque ideano i processi nuovi che l'istituto deve gestire, devono avere un pezzetto della loro mente che ragiona: quando faccio un nuovo processo, cosa posso fare per limitare la possibilità dell'esterno di poterlo violare? E infatti noi abbiamo cominciato una molto proficua collaborazione con la Direzione Centrale degli Ammortizzatori Sociali per modificare completamente e rivoluzionare il sistema del conguaglio delle prestazioni che vengono anticipate al datore di lavoro e poi conguagliate con l'unia e mezza. E magari, se rimane 2 minuti, vi parlerò di una applicazione. Questo perché gli obiettivi dell'istituto non possono essere limitati all'accertato. Accertato, per chi non è del campo, vuol dire io faccio un accertamento, faccio un controllo su un'azienda e accerto che questa azienda è debitrice verso l'istituto di una cifra X. Per quanto possa essere preciso l'accertamento, c'è sempre un gap tra quello che noi accertiamo e quello che realmente incassiamo, ed è su questo, diciamo, sulle entrate, non tanto sulla capacità di accertare ma su quella di incassare, che l'INPS è la vera sfida dell'INPS, perché come tutti sanno le pensioni non le possiamo pagare con i crediti, non possiamo cedere i crediti che vantiamo dalle aziende, abbiamo bisogno di denaro contante, e quindi i veri nuovi obiettivi della nostra attività dovranno essere quello di maggiori entrate, quindi non maggiore accertato, minori uscite. Le minori uscite, dopo vi farò un esempio di quali sono le minori uscite, rappresentano un contributo integrale al miglioramento del bilancio dell'istituto. Faccio un esempio: una NASPI che non viene pagata perché il rapporto è stato costruito con la frode, non esiste il vero rapporto di lavoro, quella cifra di Naspi che io non pago giustamente allo pseudo assicurato contribuisce integralmente, a differenza dell'accertato, in positivo sull'istituto. L'altro obiettivo che è fondamentale è quello di svolgere un effetto deterrenza nei confronti dell'esterno, effetto deterrenza che non svolgiamo, perché i dati rilevano che nonostante sia vigilanza ispettiva che vigilanza documentale tutti gli anni aumentano, diciamo, l'importo dell'accertamento e l'importo delle minori uscite, i dati Istat dimostrano che l'evasione contributiva e fiscale è in aumento. Quindi vuol dire che l'effetto che svolge questa attività, diciamo, in termini di deterrenza all'esterno è sostanzialmente inutile, non varia ed è in crescita mediamente del 3-4% all'anno, indipendentemente da quello che fa l'istituto. Altra cosa, la protezione sociale. Noi abbiamo un compito di proteggere i lavoratori, ma non solo i lavoratori, anche le aziende sane. Le aziende sane che potrebbero essere danneggiate e addirittura essere espulse dal mercato perché si consente a un nucleo di aziende non sane di fare concorrenza sleale attraverso il non pagamento dei contributi o il pagamento in forme, diciamo, di finanza creativa. Poi qualche esempio ve lo farò. Quindi la tutela della concorrenza tra le imprese è fondamentale, cioè garantire l'equità del mercato del lavoro e della concorrenza tra le imprese è di fondamentale importanza, è fondamentalmente importante anche per attrarre investimenti dall'estero. Io credo che uno dei motivi perché non pochissime imprese del mondo europeo occidentale investono in Italia è l'incertezza anche rispetto all'aspetto fiscale e contributivo. Da statistiche che ho fatto personalmente, gli unici paesi che investono in Italia dell'Unione Europea sono la Bulgaria e la Romania, cioè la Bulgaria sicuramente, poi c'è la Romania e l'Albania. Probabilmente, non ho nulla contro questi paesi ovviamente, e queste aziende in qualche modo riescono a non pagare i contributi attraverso stratagemmi particolari, e anche questo è un fenomeno da debellare. Parlavamo di intelligenza artificiale, io la chiamo intelligenza artificiale artigianale, nel senso che quando abbiamo costruito Frozen, e ringrazio i colleghi informatici che mi hanno supportato e soprattutto sopportato nel parto di questa applicazione, abbiamo fatto un'operazione, diciamo, artigianale e inconsapevole di intelligenza artificiale. Poi in realtà io non conoscevo Netflix, dopo parliamo, in sostanza. Giusto veramente un piccolissimo riassunto, noi avevamo un grosso problema. In Italia, che si dica, è molto semplice costituire un'impresa, soprattutto se questa impresa non ha una sua sede. Cioè costruire e costituire un'azienda di servizi in Italia è semplicissimo, ci vuole un giorno, la Camera di Commercio ti rilascia l'autorizzazione, ovviamente non avendo padiglioni, sedi, capannoni, non ci sono bisogno di autorizzazioni ASL e quant'altro, quindi si costituisce una società, di solito SRL, insomma queste a più basso impatto da un punto di vista finanziario, avendo quel codice fiscale si chiede una matricola all'INPS e su questa matricola INPS e su questa impresa i datori di lavoro finti a loro volta trasmettevano valanghe di trasmissioni unemens che quindi andavano a popolare le posizioni assicurative di queste persone che in realtà, non essendoci l'impresa, non hanno mai svolto attività lavorativa. Contestualmente al raggiungimento del diritto, così come era finta l'assunzione, si faceva il finto licenziamento, la disoccupazione, siccome noi siamo molto veloci, veniva erogata a questi lavoratori in tempi velocissimi, dopodiché le aziende, così come avevano fintamente aperto, chiudevano i battenti. L'approccio tradizionale ispettivo, sanzionatorio a frode avvenuta, al di là dell'efficacia o meno, chiaramente è più difficile dimostrare l'inesistenza di un'azienda quando è già cessata, è chiaro che l'intervento va fatto durante il periodo in cui questa azienda dichiara di svolgere la sua attività, ma anche quando si riesce a fare e anche quando si riesce a dimostrare che l'azienda non esisteva, il recupero delle prestazioni è sostanzialmente infruttuoso, perché chiaramente si tratta di persone nullatenenti, per cui anche una cartella esattoriale, un avviso di addebito porta a nulla. Per cui praticamente è chiaro che è un'attività che l'INPS deve fare, ma è un'attività in perdita dell'istituto, perché l'istituto agire a prestazione già erogata su nullatenenti ci rimette i soldi dell'ispezione e i soldi che deve pagare Equitalia per la riscossione coattiva, che porterà al nulla. Cosa è stato deciso? Abbiamo costruito questo modello nel quale viene fatta un'analisi predittiva di quelli che sono i flussi contributivi che presumibilmente o probabilmente sono finti. Questa operazione, in realtà, e questo che sembra è di fatto molto simile a quello che fa Netflix quando ci consiglia un film. In sostanza Netflix, per quel poco che capisco io di, e mi scuso con gli informatici se dirò un po' di imprecisione, ma insomma, l'importante è che riesco a esprimere, Netflix, in base alle nostre ai film che abbiamo già visto, in base a preferenze comprate da altre piattaforme, costruisce rispetto ad ogni utente Netflix qual è il film ideale, cioè il film che al 100% mi piacerà, in base agli attori, in base alla trama, in base insomma, a tutta una serie di parametri, la colonna sonora. E infatti quando noi andiamo su Netflix, a parte che ci consiglia solo una certa serie di film, se noi clicchiamo sul film ci dà anche un numero, cioè la percentuale con cui è probabile che quel film sia di nostro gradimento. Sostanzialmente noi abbiamo fatto la stessa cosa, cioè noi abbiamo, analizzando insieme agli statistici tutti i flussi, ne avevamo davvero tanti, che sono stati riconosciuti come finti, cioè come relativi a attività economica non esistente che era stata accertata successivamente, abbiamo sostanzialmente ricostruito il flusso, l'archetipo del flusso contributivo fittizio. Quindi una volta che abbiamo costruito questo archetipo del, diciamo, il modello perfetto del flusso sicuramente che fa riferimento al lavoro fittizio, da quel momento tutti i flussi contributivi che entrano in istituto vengono confrontati col modello archetipo e l'intelligenza artificiale, gli algoritmi creati dai nostri colleghi attribuiscono ad ogni flusso un punteggio di rischio. Quindi così come Netflix dà al film la percentuale di probabilità che questo film ci piaccia, Frozen attribuisce ad ogni flusso contributivo un punteggio che, come vedete, si stabilisce la soglia. Al di sopra di una certa soglia, questi flussi, prima di entrare nei conti assicurativi, vengono sottoposti a un controllo preventivo. Questo controllo preventivo fa sì che se durante il controllo questi lavoratori facessero, pseudolavoratori facessero domanda di NASPI o di qualunque altra prestazione, la prestazione sarebbe respinta, perché chiaramente la contribuzione non è andata sull'estratto conto. Chiaramente sono tutte operazioni molto rapide, anche è molto friendly l'applicativo, per cui diciamo qualsiasi operazione si può tornare indietro, è molto agile questa procedura, per cui ci consente un tipo di controllo preventivo che al momento non ha creato grandissima, si temeva molto questa procedura, in realtà grandissimi problemi non ne ha creati. In 2 anni di attività abbiamo grosso modo intercettato e bloccato anche e annullato anche in collaborazione poi con l'ufficio ispettivo di vigilanza ispettiva, al quale viene demandata chiaramente una parte dei controlli che non è sufficiente la fase amministrativa per concludere, sono stati sostanzialmente annullati 30.000 rapporti di lavoro. Questi 30.000 rapporti di lavoro equivalgono, e qui parliamo di minori uscite, secondo il valore statistico dell'importo medio di una NASPI, che noi abbiamo impedito il pagamento di queste NASPI, equivalgono circa 230 milioni di euro, che contribuiscono integralmente e positivamente al bilancio dell'istituto. Questi 230 milioni di euro, se avessimo utilizzato l'approccio tradizionale, cioè con l'ispettore che va a frode consumata e accerta, di questi 230 milioni di euro probabilmente sarebbe stato veramente incassato una manciata di centinaia di migliaia di euro. Quindi questi 230 milioni sono frutto di questo diverso approccio. Questo approccio che ha funzionato e bene ci ha spinto, diciamo, ad andare ancora più avanti, cioè estendiamo la metodologia, questo tipo di metodologia, anche alle altre frodi, quindi non solo al lavoro fittizio, e soprattutto proviamo addirittura ad anticipare il momento dell'intervento, quindi non una volta flussi avvenuti ma anche prima. Ecco, sempre per rimanere nella metafora cinematografica, il passaggio ulteriore, che è quello che cerchiamo di fare, è un passaggio da frozen, che congela e quindi rende, diciamo, non pericolosi i truffatori, ma che truffatori sono stati, che truffatori sono stati. Si passa a Minority Report, che è un film in cui, non so se l'avete mai visto, comunque ridotto in breve termine, c'è Tom Cruise che è a capo di una polizia particolare che riesce a prevedere i crimini attraverso, leggendo nelle menti di tre precogs. Tre precogs sono sostanzialmente tre persone dotate di particolari poteri predittivi, che stanno a bagnomaria in questa piscinetta e pensano. Ogni tanto questi tre precogs pensano la stessa cosa e di solito è un delitto. A questo punto si mette in moto un meccanismo elettronico legato ai loro cervelli e Tom Cruise è in grado di vedere in anticipo il delitto che sarà commesso. E poi lì parte la polizia, insomma, questo è il grosso modo del film. Allora, noi vogliamo fare la stessa cosa, non disponiamo né di Tom Cruise, nonostante la mia somiglianza, diciamo, sia... e soprattutto non disponiamo né del bagnomaria né dei precox disposti a mettere dentro. Li sostituiamo, diciamo, i tre precox con qualcosa di più affidabile, che sono i dati. Dati che l'INPS dispone in maniera illimitata. L'INPS dispone di masse dati, di un rapporto di lavoro e di un mese di contribuzione. Sappiamo i giorni che è andato, la retribuzione, la malattia. Cioè, abbiamo una marea di dati veramente impressionanti che, utilizzandoli bene, ci dà la possibilità di prevedere determinate fattispecie. Che cosa abbiamo fatto? E ci sono anche i colleghi informatici che mi stanno seguendo su quest'altra strada. La prima cosa, abbiamo detto quali sono le frodi principali e le abbiamo mappate. Poi abbiamo detto, siccome abbiamo anni di grandi esperienze di frodi subite, diciamo, facciamo la mappatura degli elementi ricorrenti nell'ambito di queste frodi, cioè chi erano i rappresentanti legali, chi erano le PEC, chi erano gruppi di lavoratori che si spostano da un'azienda all'altra, intermediari, indirizzi, cioè tutta una serie di dati legati alle frodi. Quindi abbiamo legato ad ogni frode tutti i soggetti e tutti gli elementi che ci hanno già fregato. Poi abbiamo mappato i flussi informativi, quindi che noi abbiamo, quelli contributivi, retributivi, assistenziali e anagrafici. Il quarto pezzo dell'operazione è identificare quali sono gli eventi, cioè qual è il primo evento nel quale io ho tutte le informazioni che mi consentono di prevedere con buona probabilità quello che succederà in futuro, che cosa farà quell'azienda. Per le imprese di nuova costituzione chiaramente l'iscrizione è il momento in cui noi abbiamo già un mare di dati che ci consente, poi vi farò vedere come, di individuare tendenze e possibilità di frodi. Per le imprese di nuova costituzione sono due gli eventi che di solito portano a qualche cosa che non va: incrementi e decrementi di personale molto consistenti, oppure la richiesta del DURC. Il DURC è uno dei momenti più delicati della vita di un'azienda. Come sapete, la regolarità contributiva è necessaria per partecipare ad appalti pubblici, gare pubbliche e spesso anche per lavorare nel mondo del privato. A cavallo della richiesta di DURC, poco prima o poco dopo, le aziende sono disposte a fare qualsiasi cosa pur di ottenerla. Quindi, cosa ci siamo detti? Questi eventi sappiamo che sono delicati. Se chiaramente coinvolgono uno o più elementi che quel tipo che ci hanno già truffato in prossimità di quell'evento, è probabile che ricommettano lo stesso tipo di frode. Uno degli elementi, e dopo lo vedremo probabilmente, che caratterizza le frodi di grandi dimensioni all'INPS è la serialità. Cioè, noi abbiamo dei personaggi, di solito intermediari o rappresentanti legali, che sono un po' proprio come i serial killer, cioè nel loro piccolo loro ripetono in maniera costante lo stesso comportamento fraudolento. Identificato, si può, collegandolo agli eventi e collegandolo agli elementi raccolti, provare a prevedere con buonissima probabilità di indovinarci che cosa stanno per commettere. Quindi noi sostanzialmente stiamo creando questo database che è in pratica, io la chiamo sistema di IA collettivo, nel senso che stiamo costruendo un posto virtuale dove c'è la somma delle intelligenze di tutti i dipendenti dell'INPS. Cioè ogni truffa che viene identificata da qualsiasi sede viene mappata, schedata e inserita all'interno di questo database e collegati gli eventi e le persone. Quindi dati e persone che contribuiscono integralmente alla creazione di questo dataset. Dopodiché costruiamo gli scenari a rischio, cioè quali sono i momenti in cui io devo andare a fare il check e riusciamo a prevedere delle cose. Ora, io vi assicuro, e vi faccio vedere un esempio, che già adesso siamo in grado di prevedere, con quasi certezza, di prevedere alcune frodi già 15-20 dai 15 a 30 giorni prima da quando verrà commesso il fatto. Per spiegare a chi non lavora all'INPS, c'è una discrasia di tempo tra il momento della costituzione dell'impresa e dell'assunzione dei lavoratori e il momento del primo adempimento contributivo o di pagamento. Cioè, mentre per i lavoratori assunti e per la costituzione dell'impresa vanno fatti nel giorno dell'assunzione, il primo pagamento di contributi dovrà essere fatto il 16 del giorno dopo. Addirittura la prima trasmissione di un IEMENS entro la fine del mese successivo. Quindi già oggi, e saranno sempre di più le tipologie di frodi, noi siamo in grado di prevedere quello che succederà da qua a 30 giorni. Rispetto a questa cosa ci sono ovviamente due tipologie di approccio. La prima, che è quella tradizionale, e quindi aspettiamo che compiano la frode, dopodiché interveniamo, accertiamo, facciamo. Ma c'è un approccio diverso, che è quello probabilmente intorno al quale, a mio parere, si gioca il futuro del controllo della pubblica amministrazione. La tecnologia ci porterà ad avere sempre più casistiche di questo tipo. Cioè, e il comportamento da tenere rispetto a una fattispecie di questo tipo non è regolato da nessuna legge, ovviamente. Cioè, non c'è una legge che dica all'istituto, alla Guardia di Finanza, che cosa facciamo quando e se scopriamo una cosa del genere. È chiaro che io preferisco il secondo approccio, primo perché è più ampio, cioè è libero, diciamo, veramente ci si può. E io tutte le volte che parlo di questa cosa, non tantissime, chiedo proprio alle persone, qualunque cosa venga in mente a chiunque, può essere buona o meno buona, ma è veramente un campo aperto sul quale probabilmente ci sarà molto da lavorare. Allora, io vi faccio vedere questo caso, che è un caso abbastanza. Quella in alto, le prime due aziende, sono due aziende che si occupano di lavorazione carni. Come vedete sono due aziende anche abbastanza grandi. Hanno tutte e due la sede legale al Vomero, che per chi abita non è di Napoli, è come avere delle fabbriche di macellazione di carne ai Parioli. Adesso grosso modo siamo lì. In realtà non lo fanno lì, perché c'è anche questo fenomeno molto sul quale c'è da lavorare, che è quello. Sì, 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 certo. Tutto quello che vedrete è di fantasia. In realtà c'è questo fenomeno dell'esternalizzazione che sta complicando e di molto l'attività di controllo. In realtà questi non hanno neanche un coltello, cioè fabbricano e macellano carni, ma non sono possessori di neanche un coltello. Sono tutti lavoratori di queste imprese che però lavorano all'interno dei più grandi salumifici, quelli più conosciuti, diciamo. Adesso all'interno di altri salumifici. Ora, a questa impresa, su segnalazione proveniente, gli è stato annullato il DURC perché faceva un determinato tipo di truffa. Ora, trattandosi di un'impresa che non ha neanche un coltello, ha reagito come reagirebbe chiunque. Chiude l'impresa, perché ovviamente è la prima reazione, io non posso intervenire, e ne fonda delle nuove, in cui qua i titoli, i nomi sono di chiaramente di fantasia, ma l'unica differenza è che quella di prima era una società cooperativa a responsabilità limitata. Quella è solo una società a responsabilità limitata, ma rimane la stessa attività, la stessa sede legale, i lavoratori, per fare un po' di ammuina, come si dice a Napoli, se li mischiano tra l'una e l'altra, per cui, ma sono sempre quelli, sono sempre quei 400 quasi lavoratori, e fanno delle nuove società che ovviamente sono pulite. Ora, avendo noi mappato tutta questa, diciamo, la truffa precedente delle due aziende di sopra, noi appena vengono fatte un certo numero di assunzioni, sappiamo che quello è il consulente, quella è la sede legale, quelli sono gli stessi lavoratori, noi sappiamo, diciamo, quando si iscrive quell'azienda, che quell'azienda il 15 del mese successivo farà esattamente la stessa cosa che facevano quelle di prima. Non c'è proprio nessuna... E stiamo realizzando quindi questo cruscotto, che ancora adesso non ho portato un cruscotto finto, in cui sostanzialmente, impostando la data d'assunzione, che ne so, dal 1 aprile 2019, in base a quella, alle assunzioni fatte in quel mese, ci dice: guarda che quell'azienda ha assunto 16 lavoratori che sono della truffa Latinos, sono anche questi nomi di fantasia, e chiaramente la sede avrà un mese in anticipo la circostanza che molto probabilmente questa nuova impresa farà quella truffa. La stessa cosa, cliccando sull'indagine, ci dice quali sono i lavoratori, cliccando sul datore di lavoro ci dà le caratteristiche dell'azienda e le posizioni contributive dell'azienda, ci dice anche chi è il consulente, l'intermediario, che se è già anche stato lui coinvolto, praticamente tutti gli elementi che evidenzia vengono evidenziati e marcati in grassetto se questi sono stati già coinvolti in truffe precedenti e c'è il collegamento alla truffa precedente. Ora, la domanda è: che cosa facciamo? È una domanda aperta. Adesso, il Naggio può essere un modo di dire: guarda, io ho capito che quello che vuoi fare, cerca di non farlo. Adesso quella che vi farò vedere è un prototipo di lettera che si potrebbe mandare, non in questo caso, questo è legato a... sì, anche in questo caso. In cui si potrebbe, cioè l'obiettivo nostro è far capire: ho capito quello che vuoi fare, non è aspettare. E si potrebbe scrivere una lettera del genere: adesso non è questa e non sarà questa. Benvenuto nel mondo della grande imprenditoria, l'istituto voleva complimentarsi per il notevole incremento di personale. Le ricordiamo che INPS fornisce supporto alle grandi imprese e proprio per questo verificheremo i suoi primi modelli Uniemens ed F24, perché questa azienda, la truffa che faceva era false compensazioni, cioè pagava i contributi dell'INPS con dei crediti dell'Agenzia delle Entrate inesistenti. Allora noi diciamo, noi siamo a sua disposizione, per evitare che eventuali errori di compilazione o l'utilizzo in compensazione di crediti non risultanti possano pregiudicare il rilascio del DURC. Pertanto la invitiamo, per ulteriori informazioni sui pagamenti mediante compensazioni può visitare il sito del nostro partner istituzionale, l'Agenzia delle Entrate, all'indirizzo. Ora, visto che è una comunicazione atipica e che dietro queste truffe ci sono di solito grandi organizzazioni che conoscono meglio di noi i provvedimenti che emettiamo, la nostra speranza è che questo tipo di comunicazione sia sufficiente a far capire che abbiamo capito. Ma ci sono tanti modi di rafforzare questo strumento, dei banner sui siti se ce li hanno, le compensazioni, cioè loro devono capire che noi sappiamo quello che facciamo. L'obiettivo nostro, io lo chiamo il poker eterodosso, cioè un poker diverso. Tutti noi abbiamo fatto una partita a poker, ovviamente. In questo caso è l'INPS che ha il punteggio maggiore, cioè l'INPS o qualunque altra pubblica amministrazione ha N strumenti per poter intervenire. Il NAG, l'ispezione, cioè può fare tante cose per lui. È perdente perché io so prima di lui quello che sta per fare. Mentre nel poker, come tutti sanno, l'obiettivo di uno che ha il punto migliore è far cadere, e quindi è che gli altri gli altri partecipanti alla partita vedano il mio punto e che quindi ci rimettano e quindi giochino. È questo poker eterodosso, perché a mio modo di vedere, c'è chi la pensa in maniera diversa e non dico che è la verità, il massimo del risultato che io ottengo è se il futuro truffatore non fa la truffa e quindi passa. E in ogni caso la prima volta può pensare che io sto bluffando, ma se io sono capace, e lo sono perché ho anche lo strumento ispettivo, non è che lo perdo lo strumento ispettivo, se il 16 del mese quella stessa macchina costruita mi segnala, guarda che è questo che ti ho detto, che ci ho mandato pure la lettera, il pagamento l'ha fatto sbagliato lo stesso, e allora lì interviene l'ispettore. Quello che deve nascere è un sistema virtuoso in cui un documento come quello deve assolutamente significare per chi lo riceve, come si dice, una manna acchiappata, cioè non c'è modo, e quindi diciamo convincersi ad essere compliance. Dico che la sanzione non conviene, perché sanzionarla significa spesso non riuscire ad intervenire col recupero, significa contenzioso, significa, siccome molte delle truffe ai danni dell'istituto sono fatte istituto o agenzie delle entrate, comportano anche un reato penale. Il fatto che comportino un reato penale vuol dire, dal punto di vista strettamente economico, che io dovrò andare a spiegare al giudice quello che è successo, quello che non è successo, dovrò partecipare al processo se viene istruito, se viene rinviato a giudizio. È tempo e denaro sottratto alla ricerca di altri tipi di evasione. Per questo io dico che la cosa migliore è che la truffa non venga fatta. Quindi, per quello dico, è la vera sfida dell'amministrazione e non solo dell'istituto, riuscire a sfruttare in maniera positiva questo tempo che trascorre dal momento in cui io so quello che succederà e quando la cosa succederà. Non ci sono controindicazioni all'invio di una documentazione del genere. Noi vedo, ci sono le mie due badanti, abbiamo fatto un esperimento molto piccolo invitando, diciamo, facendo balenare nella testa delle aziende che potevano aver sbagliato nella compilazione dell'F24. Ora, i risultati sono molto incoraggianti, ma al di là dei risultati che forse verranno pubblicati, perché sono davvero interessanti, di quello che è successo dopo l'invio di una PEC in cui gli si diceva guardi, forse si sbaglia e sarà oggetto forse l'anno prossimo di un nuovo incontro, la cosa che ci è più piaciuta e che ci ha convinti che è il sistema vincente è che tra quelle ovviamente c'erano un po' di aziende sane in cui per cui quel comportamento che è stato fatto era giustificato. Ma quello che ci ha convinto della bellezza dell'approccio, io dico che è un approccio bello anche, oltre che utile, è che le aziende sane, tutte, e veramente dico tutte, non ho le telefonate registrate ma ve lo assicuro, non erano offese da quella cosa, perché dicevano no, ma voi fate bene a fare questi tipi di controlli, noi questa cosa la facciamo così perché ed era motivato. E l'azienda sana, diciamo, è una delle leve su cui dobbiamo puntare per il controllo alla vigilanza. L'unico rischio, diciamo, ma che poi come viene di questo dataset, di questo modo di approcciarsi, è il rischio di mappare, quindi di contrastare solo le truffe che conosciamo. Ed è un rischio che però stiamo riducendo attraverso due strumenti. Il primo, seguendo i comportamenti dei serial liar alla ricerca di nuovi processi da violare. Cosa vuol dire? Noi stiamo a mano bloccando proprio definitivamente il canale di frode. Uno di questi è la nuova circolare sugli assegni al nucleo familiare, che cambia il modo di erogare. Cioè ci sono delle truffe che prima erano fattibili con scarso rischio di essere scoperti, che adesso non si possono più fare. Per ognuna di queste truffe noi abbiamo mappato chi erano i intermediari o aziende che lo facevano in maniera, diciamo, più ricorsiva e con importi più alti. Ora, la domanda è, secondo voi, queste aziende, questi intermediari, una volta che gli si è bloccato un fronte di truffa, c'è una piccola parte che si adegua, l'altra tenterà altre strade. Per cui a noi non saranno più necessarie costosissime analisi di rischio, è la fase qua, è la fase lì. A noi che abbiamo mappato i top player di ogni truffa, ci basterà seguire il loro comportamento per capire se ci sono, e ci saranno sicuramente, dei processi che sono ancora vulnerabili, e quindi mappare anche quelli ed agire allo stesso. Ed è un giro virtuoso che a un certo punto, siccome limitati sono i processi dell'istituto, finirà. E vi assicuro che seguendo i comportamenti dei serial liar, noi l'abbiamo fatto su questo esperimento che abbiamo fatto dei 150, stiamo scoprendo delle cose molto 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 interessanti. Per cui noi li seguiamo e anche le segnalazioni, diciamo, quello che scopriamo va ad arricchire il nostro bagaglio culturale. Altro modo, e passiamo, c'erano altri 10 minuti, all'ultima parte della presentazione, è il coinvolgimento degli stakeholder, cioè delle persone che come noi hanno interesse che le aziende, diciamo, siano, paghino i contributi e soprattutto lo facciano in maniera corretta. Sono due sostanzialmente gli elementi: le aziende sane, per il motivo che dicevo prima, che hanno interesse a che i loro competitors paghino i contributi, se no è una concorrenza non concorrenza, e c'è un'altra componente molto importante, che è quella dei lavoratori. Ora, come far sì che i lavoratori vengano a noi, tra virgolette? Nei prossimi giorni, e ci sono anche qui i colleghi che l'hanno realizzata, stiamo realizzando, vabbè, questo abbiamo già detto, abbiamo realizzato una nuova app su IMPS Mobile. Su questa app ogni mese i lavoratori che chiaramente hanno a disposizione l'app riceveranno in tempo reale, quindi immediatamente dopo che il loro datore di lavoro avrà trasmesso l'Unimens, avranno la possibilità di consultare sull'app tutti i dati relativi all'Unimens che ha trasmesso il datore di lavoro. È una cosa un po' più ricca dell'estratto conto. L'estratto conto, come sapete, ha un'unica voce, che è quella della retribuzione imponibile. Noi su questa app renderemo disponibili anche altre informazioni che sono fondamentali per la costruzione di una posizione assicurativa: la tipologia di contratto, part time, full time, tempo determinato, tempo indeterminato, il totale imponibile, i conguagli eventuali. Anche diventerà uno strumento del lavoratore per controllare che siano stati fatti dei conguagli dei cui poi lui ha avuto il beneficio, se l'ANF c'era, la malattia, la maternità, e la denominazione, cioè tutta una serie di, in sostanza avrà in tempo reale la situazione positiva mese per mese. Sempre attraverso quest'app, oltre a vedere tutti questi dati, ci sarà una serie di servizi a disposizione del lavoratore. Anche questi saranno molto friendly, perché cliccando sulla voce si segnala già automaticamente che l'anomalia riguarda l'imponibile piuttosto che il numero delle giornate, piuttosto che l'ANF. Tutte queste segnalazioni, lavorate a livello centrale, anche queste entreranno a far parte della nostra, diciamo, grande intelligenza artificiale, che a quel punto sarà composta. Stiamo studiando anche delle cose per le aziende, cioè noi sappiamo che sono le aziende sane, non c'è che studiare un modo di comunicazione, ci siamo abbastanza vicini a realizzare delle che soprattutto nei casi di aziende che si servono di servizi da altri. Quindi rispetto all'unità produttiva, quelli che hanno appaltato le pulizie, piuttosto che il, cioè, trovare dei, delle forme per responsabilizzarli, perché il grosso dell'evasione purtroppo in questo momento è concentrato proprio in quel mondo, nel mondo dei servizi conto terzi. E siccome sono sempre di più i servizi conto terzi, come avete visto si esternalizza anche il taglio delle carni all'interno di un salumificio, cresce il settore e cresce la, l'evasione. Proprio perché queste aziende non hanno un patrimonio, non hanno un capannone, non hanno nulla. Per cui già nel momento, cioè se io già intervengo il giorno dopo che la frode è stata commessa, è inutile. Perché come avete visto, noi l'11 abbiamo revocato il DURC, il 17 hanno fatto le nuove aziende. Quindi non recuperiamo niente. In qualche modo bisogna comunicare a queste aziende che c'è una loro responsabilità nella scelta dell'imprenditore cui esternalizzare un servizio e che tutto sommato non sempre il DURC garantisce al 100% il datore di lavoro che appalta un servizio. E vabbè. Quindi sostanzialmente questo cervello artificiale si nutrirà della segnalazione delle aziende, della segnalazione dei nostri dati e dei nostri colleghi e di quelle dei lavoratori. Quindi le segnalazioni dei lavoratori sulle, sostanzialmente è come, visto che non possiamo aumentare il numero dei, degli ispettori o dei vigilanti, è come, cioè noi in questo modo aumentiamo il numero dei controllori. Ogni lavoratore che avrà a disposizione l'app diventa controllore di se stesso. Noi ci aspettiamo di trovare tante cose strane, perché tante cose strane vediamo, retribuzioni fuori norma. Ci sono camerieri part-time che guadagnano 80.000 euro al mese e lì probabilmente è per far sparire dei soldi. Io non lo so, cioè ne troviamo tante. Ora, noi speriamo troviamo dei finti part-time, cioè uscirà veramente il mondo, io sono convinto. E tutte queste frodi, una volta mappate, andranno a costruire il database. Ma il database, come dicevo prima, non sarà costruito solo da quelli buoni. Purtroppo, inevitabilmente, loro non lo sanno, ma anche i cattivi, che sarebbero i serial, vanno a costruire proprio perché sono bravi a trovare i processi. E quindi, sostanzialmente, tutto quello che loro fanno dopo che li abbiamo scoperti su una truffa, la loro abilità, tra virgolette, va a entrare e diventa una nostra abilità. E quindi riusciamo a sfruttare anche la loro intelligenza, non solo quella dei lavoratori esterni e dei nostri, per costruire questo sistema di intelligenza collettiva a cui partecipano, non volendo, anche i, diciamo, i frodatori. Io sono un grande teorico, io ho letto sempre, adesso ho 2 minuti, quindi, ho finito, basta. Allora, ovviamente questo è l'inizio di, una, di un percorso e che continua, e vi do già fin d'ora appuntamento, chi sarà interessato, al 22 novembre. Perché cosa succede il 22 novembre? Il 22 novembre esce in America il sequel di Frozen, Frozen 2, per cui noi abbiamo pensato che questo nuovo, diciamo, database costruito con la collaborazione di tutti, anche dei cattivi, è giusto che esca in contemporanea il 22 novembre. Io vi ringrazio.